Salutiamo ora la storica valle del Manganello e continuiamo la nostra esplorazione delle mura di Cervete, etrusca, romana, medioevale, moderna. La parete orientale del pittoresco Palazzo Ruspoli si affaccia sulla via del Lavatore ed è il tratto che, nel Medioevo, era difeso da un profondo fossato dove l'acqua stagnante, oltre ad essere l'habitat ideale delle zanzare malariche, era il luogo dove ranocchi e raganelle, canterine, facevano eterni cori e serenate da fare invidia ai moderni festival di Sanremo. Ma siccome queste cantanti di allora cantavano pure fuori orario e specialmente di notte, disturbando l'amoroso riposo delle castellane e dei signori del palazzo principesco, venne l'ordine che lì terrazzani, cioè gli abitanti della terra di Cerveteri, come i contadini erano gli abitanti del contato, cioè del territorio dominato dal conte, dovevano alternarsi a battere con lunghe pertiche le acque del fossato affinché le ranocchie e raganelle, impaurite, non uscissero dalle loro tane per gareggiare nel canto, e così gli abitanti del castello avrebbero potuto dormire in santa pace. Un simile rimedio ci vorrebbe oggi per alcuni guastatori della pace pubblica che scorrazzano anche di notte per Cerveteri facendo il più rumore possibile con motori, motorini e motorette, alla faccia dell'educazione civica che va sempre più scomparendo in nome della libertà trasformata in libertinaggio. Ma mentre i terrazzali di Cerveteri battevano con verghe, frasche e canne sulle acque del fossato per impedire alle rane di innalzare i loro cori, oggi bisognerebbe battere con grosse multe sul portafogli dei nuovi barbari per insegnare ad essi quell'educazione elementare che parte dall'evangelico detto: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Arrivati in fondo alla via del Lavatore si gira a sinistra, imboccando la stradetta che costeggia le mura castellane guardanti la necropoli della banditaccia. Sul costone roccioso, una volta alto anche 30 metri, sorgeva l'acropoli etrusca, cioè la città alta, o meglio, più inaccessibile, che poi diventò romana e dove, a mano, si ridusse a vivere la misera popolazione prima detta Cerite, da Cere Etrusca, dal VI secolo avanti Cristo al V secolo dopo Cristo per circa 1000 anni, detta poi Ceretana, fino a quando il Papa Gregorio IX diede il nome di Cerevetus al castello medievale comprendente Palazzo Baronale oggi Ruspoli, Piazza Santa Maria, Via Etruria, Via Gellina, Boccetta, dove vivevano i pochi abitanti di Cerveteri scampati alla malaria, alle scorrerie dei barbari e dei pirati saraceni. E il nome di Cerenovum lo diede il Papa all'odierno Ceri, dove si erano rifugiati i 170 poveracce di Cerveteri per sfuggire ai mali sopracitati nel 1236. Malaria, angherie dei pirati saraceni e dei barbari che, marciando su Roma per saccheggiarla, facevano una capatina anche a Cerveteri, rubando, ammazzando ed incendiando le misere case o capanne. Nello stesso anno 1236 il Papa Gregorio IX diede il nome latino Cerenovum al castello oggi chiamato Ceri, sicché gli abitanti di Cerevetus si chiamarono col tempo Cerveterani, cioè Ceretani antichi, e quelli di Cerenovum Ceretani nuovi. Tanti vecchi Ceretani che nuovi erano ridotti in pietose condizioni di vita e da poche centinaia, come risulta dal seguente resoconto del 1820, ricavato dal libro.
Ragioniva serie per rubrica conoscere. Conoscere che cosa? Chi? Conoscere Cervelli. In questa rubrica conoscere appunto Cervelli nella poesia e nell'arte attraverso i secoli. Cere potente che da questi antichi fu agira nominata, sorse sorge vicino al mare sopra i colli aprichi, quale vedetta vigile che scorge ad ovest, rondeggiante mattileno, a nord di monti sopra il Cerzereno, Pini ebbe luogo lo sbarco di Nea, che poi sposò la figlia di Latino, dopo che tanto guerreggiato aveva contro turno il popolo Agellino guidato da Mezzentio le Crudele, e a turno contro Nea Pupedene. Tra i fiumi Arno e Tevere stanziati, gli Etruschi vissero liberi e fecondi dei loro morti tanto venerati. Restano a noi i tumuli profondi che sono per tutta la testimonianza della loro civiltà che ogni altra avanza.
Ma prima di addentrarci nel meraviglioso mondo poetico di Cerveteri, un breve cenno alla sua storia. Cerveteri, l'antica Caixa o Caire degli Etruschi, celebri romani e aggira per i greci, nacque come aggregato urbano nel corso del secolo IX a.C., nello stesso periodo, cioè in cui su per giù andavano sorgendo in Italia quelle che furono poi le principali città, da Roma a Siracusa, da Bologna a Capua. Celeri divenne subito nel VII secolo a.C. una delle maggiori città dell'Etruria, uno dei centri più popolosi e ricchi di tutto il mondo mediterraneo, animato di vita intensa e raffinata, sede di notevoli traffici commerciali, di rilevanti attività artistiche e culturali, aperta a mercanti e artisti stranieri, soprattutto greci, italioti, fenici e cartaginesi, capitale di uno Stato unitario, retto originariamente a monarchia. Essa fu tra le principali artefici dell'espansione marittima e commerciale degli Etruschi, partecipando attivamente alle lotte per il controllo delle rotte navali e per la supremazia del Mar Tirreno. In tale lotte, che la videro soprattutto impegnata contro i greci, Cere fu lungamente, anche se forzatamente, alleata con i cartaginesi o Puni, di cui rimane Puni come a Santa Marinella, con la quale divise, mediante veri e propri trattati, circoscritte aree di influenza, e della quale dovette subire, almeno per qualche periodo, una più o meno diretta ingerenza di ordine politico, oltre che militare. Arroccata come vedetta a difesa dei tuoi tesori, Cerveteri, in te uomini laboriosi, amanti dell'arte e dei mestieri, hanno lasciato incancellabili orme. Vite d'olivo, simbolo del sacrificio e della pace, crescono rigogliose qui, dove ogni alba apre una pagina di storia. Dice Giulia Mestici, madre di Pasquale Cozia. A proposito, le poesie che leggerò durante questa rubrica Conoscere, quelle di cui non dirò l'autore, sono di chi vi parla. Nonostante la guerra mercantile culminata nella battaglia navale del Mare Sardo, poco dopo la metà del secolo VII a.C., in cui le flotte unite di Cea e di Cartagine si scontrarono contro quella di Grecia in Ipocea, con una notevole intensità di rapporti, oltre che di carattere commerciale, anche specialmente artistico e culturale, legò sempre l'ambiente ceretano al mondo greco, al punto che Cere può essere indicata come una delle grandi mediatrici della civiltà ellenica nell'Italia centrale. Ma gli Etruschi da dove venivano? Chi dice venute dall'Oriente, chi dalla Grecia e chi dall'Occidente, chi di qua, chi di là, e errante quitti perché di loro non abbiamo scritto. Dalla Lidia li fa Erodoto arrivare, costretti dalla fame ad emigrare e dati, spediti con Tirreno, nuovi luoghi a cercare nuova terreno. Ma a che pro loro origine a cercare? Proveniente da terra oppure dal mare? Tanto la cosa è chiara e manifesta che ognuno vale per le proprie gesta. Leggiamo bene le sacre scritture, di tutte le più semplici e sicure, che fa l'umana specie discendente da Adamo ed Eva, tanto chiaramente. Quindi lasciamo stare. Se qui sommati, o d'altra parte furono arrivati i nostri etruschi un dì tanto potenti da dominare nei tre continenti, già dall'antico tempo popolati da popoli oramai dimenticati, perché l'albero è detto bello brutto non per le sue radici ma dal frutto, e il frutto etrusco può vantare ancora la vera civiltà che il mondo onora, che assorbì Roma e divulgò potente dal Campidoglio a tutto l'Occidente. La generale crisi politica ed economica che travolò l'Etrusca marittima nel corso del secolo V a.C. non risparmiò Cere, che in quell'epoca aveva già superato l'apice della sua potenza, e la città iniziò una lenta decadenza che continuò al successivo secolo IV, sottolineata da disastri militari provocati dall'azione di Siracusa, la nuova grande potenza marinara dell'Occidente mediterraneo, e culminati nel 384 a.C. con il saccheggio del Tempio di Pirgi, oggi Santa Severa, porto principale della città etrusca e sede di un importante santuario.
Quando il rosso vivo dei tramonti in fiamma di porpora le cime e dei cipressi, degli olivi e dei pini sempreverdi delle necropoli immense, allora il mondo etrusco che ti circonda è completo. Senti nell'aria lieve della sera la voce del grande popolo tirreno e ne comprendi anche la misteriosa lingua che ti dice quanto sia vana e triste la vita presente senza il conforto e la speranza di un'altra ultraterrena dove il tramonto sia sempre bello come quello che vedi, perché il suo divino pittore non avrà mai tramonto. Nello stesso IV secolo Cere si trovò poi drammaticamente di fronte alla crescente potenza di Roma, verso la quale essa si era peraltro già avvicinata, conducendo una politica di benevola neutralità, per esempio durante la guerra del Roma e Veglio, e di buon vicinato che l'avevano indotta a dare ospitalità alle vestali, a sacerdoti e oggetti sacri di Roma durante l'incendio di questa ad opera dei Galli intorno al 390 a.C. Ma nel 358 a.C., in seguito all'ambiguo comportamento tenuto durante la guerra tra Roma e Tarquinia, terminata con la vittoria romana, Cere dovette fare atto di incondizionata sottomissione alla più potente vicina. In conseguenza di ciò, essa fu praticamente annessa allo Stato romano, con un speciale regime di prefettura o governatorato che le concedeva la cittadinanza romana, ma senza diritti politici e una larvata autonomia comunale. Questa fu gravemente intaccata nella prima metà del secolo III a.C., quando Roma sottrasse al territorio ceretano la zona mineraria dei Monti della Tolfa e tutta la fascia costiera per crearvi le colonie marittime di Fregene, Alzio, cioè Palonaziale, Pirgi, Santa Severa e Castronovo, oppure Santa Marinella Punicum. Le belle case dell'antica Cere ce l'avevano tutte la cantina. Il vaso principale era il cratere, grosso e profondo come una piscina, pieno pieno di passito, vino schietto garantito, gran medicina per tutti i mali della cittadina. Cervetri tu fa pensare alla storia lontana, quando l'Etrusco qui aveva il tetto e già allora dal collo alla piana frizzava il vino dentro il bucheretto. Maschi e femmine di Etruschi non bevevano i labbruschi ma il ceretano e gli davano sotto a tutto spiano. Finalmente nel 90 a.C. Cere, ridotto all'ombra di quello che era stato un periodo armato lontano, entrò a far parte integrante della nuova Italia unificata da Roma con il rango di municipium, che era molto più vantaggioso della prefettura in quanto il municipio si faceva le proprie leggi e si dava i propri governanti nel grembo stesso della cittadinanza sua. Se andiamo a leggere un pezzo di lastra di marmo rimasta e adesso attaccata sul destro del portone in alto del Palazzo Ruspoli, si vede sotto la sigla SPQC, che significa appunto Senatus Populusque Cerites. Da allora continuò a vivere di vita assai modesta durante tutta l'età imperiale,
che arrivare alla fine del mondo antico in preda ad un'inarrestabile decadenza e a un progressivo spopolamento. Questo si accentuò nell'alto medioevo anche a causa del diffondersi della malaria e di ripetersi dell'incursione saracene, che divenne esodo in massa quando, nel secolo XIII, i susuperstiti abitanti l'abbandonarono per ritirarsi più all'interno dove, a meno di 5 chilometri in linea d'aria verso est, dettero vita al villaggio di Ceri, che ne perpetuò il nome, l'antico centro abitato dovette allora essere designato col nome di Cere Vecchia, Cerevetus, e da questa denominazione derivò il nome attuale di Cerveteri, cioè Cere Antica, quando gli abitanti tornarono ad occupare, sia pure in piccola parte, l'area della gloriosa città etrusca.
O madre grande d'ogni messe, o grande madre d'eroi, d'oro e d'incenso abbondi, nessuna terra è più di lei ferace, qui piene spighe, qui trionfo d'uve, qui pingue olivi, qui fecondi armenti. Il bel cavallo qui, le zampe a trotto, scambia a testa alta, qui con lenta posa, muovono i bianchi bove trionfali, pascono la guerra e la vittoria insieme, qui tiepide aure, e il fiore ogni mese. Dice il pio Virgilio che era di casa a Cerveteri e che descrive minutamente la valle della Mola. E dopo Virgilio, il poeta satirico Marziale dice, facendo parlare lo sconcio Priapo, statua che si metteva a guardia degli orti e dei campi, non rudis indotta fecite me falce colonus, dispensatoris nobile cernis opus, nan ceretani cultor ditissimo sagre o hilarus colles et iuga leta tenete. Non mi fece, dice Priapo, un bifolco grossolano con un falcetto inabile. Vedete in me l'opera nobile d'un vero artista? Infatti, questi colli e questi ameni crivi di Cerveteri sono di Ilaro, forse un antenato del nostro Pietro Ilari. Colles et iuga leta tenet, questi colli e questi ameni clivi sono proprietà dell'agrario più ricco di Cerveteri, Ilaro o Ilari. Il cervetrano Ilaro o Ilaro possedeva quindi 14 giugeri bis septenis iugeribus, e cioè 350.000 metri quadrati di fettili di veno, pare a circa 3 ettari e mezzo, ed era ricchissimo. Con la riforma agraria del 1951 alcuni assegnatari hanno avuto oltre 20 ettari e sono rimasti forse poveri, altri invece con di meno hanno raggiunto la floridezza che merita il lavoro assiduo e intelligente. Ma tra la descrizione che fa della fertile agricoltura Marziale, di Marziale e Virgilio, e quella della riforma agraria 1951, ci passa un'enormità che parla di malaria, e difatti tutto il litorale ceretano diventò maremma. Maremma deriva da una parola spagnola marisma, che significa palude, regno della pestifera malaria. Ed ivi questa malaria miete infinite vittime fino a pochi decenni fa, tanto è vero che alcuni ufficiali postali, i carabinieri, forse ancora prendono l'indennità di malaria, e sull'edificio scolastico che sorgeva a piazza Vittorio Emanuele di Cerveteri furono costruite 4 appunto appartamenti gratuiti per gli insegnanti, in modo da invogliarli a venire a insegnare a Cerveteri, dove la malaria mieteva ed era pericolosa per chi si soggiornava. Vecchia maremma desolata e stanca, che ai briganti paesani e forestieri la grama vita tu rendevi franca dalla giustizia e dai carabinieri. Vecchia maremma, con la tua ricotta, il fiore di ginesta profumato, il falco, la zanzara e l'acqua cotta, il cinghiale e il bifolco colorato. Dai monti al mare tu non sei più quella, la tua gente è tutta ripulita. Non vedi più la bella pastorella sognare all'ombra della quercia vita, né del butto dove vedi alcuna traccia, né di cavalli la ghegnera al vento. Il vergaro col corno e la bisaccia son cose ormai del Vecchio Testamento. La tua umida colta sepolcrale squarciata dall'aratro col trattore, non più dal grosso bue monumentale, prezioso amico del lavoratore. Aspre selvaggia, dalla piana al colle, regno ideale del cinghiale irsuto, oggi sei diventata pien di folle, tutto l'incanto antico l'ha perduto. Scomparsa è la miseria e la malaria, spariti sono i bufi e i cinghiali, tutto è dovuto alla riforma agraria, tutto, comprese pure le cambiali. Ma quando tra gli olivi e i cipressi brucia il disco del sole porporino, ricordi sempre quegli etruschi stessi che qui vissero un giorno il loro destino. Questo è rimasto l'antico maremma selvaggia possente, il rosso tramonto di fuoco che infiamma di sogni la mente. La città etrusca e poi romana sorgeva, assai naturalmente più stessa dell'abito moderno, che di quello occupa l'estrema punta sud e occidentale e precisamente la boccetta, a poca distanza dal mare, sopra un'altura allungata in direzione nord-est, sud-ovest, collegata per un lato al sistema collinare circostante, isolata sugli altri per mezzo di alte ripe rocciose da strette valli, e precisamente la Valle della Mola e la Valle del Manganello, percorse da due corsi d'acqua prossimi alla loro confluenza, e cioè dal torrente Manganello e dal fiume Ceretano, oggi Vaccino, di che Virgilio ricorda e dicere vicino a poi il gelato suo fiume, un sacro bosco antico e grande d'ombrosa abeti, che da Cavecolli in tonno e cinto, e fama che telagi primi del Lazio occupatori esterni a Silvan, dio dei campi e degli armenti dedicà questa selva, e gli fece la festa e il giorno. Nella Valle della Mola, appunto, Virgilio mette l'incontro di Enea coi suoi troiani oriundi da Troia e coi famosi etruschi che si erano ribellati a Mezzenzio, re di Cere, e che aiuteranno poi Enea contro Turno e contro Mezzenzio. Tutto intorno alla città si estendevano le necropoli, sempre seguendo il dettame di una della legge delle 12 tavole, che diceva «Homine mortum, neve urito, neve seppellito in urbe», cioè il morto non deve essere seppellito né dentro la città, ma tutto intorno, né seppellito e né bruciato, per ragione di Cere. Difatti, dentro le mura della città, anche oggi, cioè compreso dalla Valle della Mola, dalla Valle del Manganello, non esistono le necropoli. Tutto intorno alla città si estendevano le necropoli, cioè o città dei morti, con le più antiche, secoli 8 e 7 a.C., a Valle dell'Abitato, località Sorbo, dove esiste la tomba più ricca trovata in tutta l'Eturia, e precisamente quella a Regolini, Galassi, a 500 metri a destra dal bivio di Bracciano, andando verso la scuola del Sorbo, e a monte, località Cava della Pozzolana, chiamata così perché fino a una cinquantina d'anni fa i cerverani ci cavavano la pozzolana, che era uno dei diritti civici, quello di tagliare legna e di cavare pietra e pozzolana nel territorio, con tombe generalmente terragne a cremazione o inumazione, e con quelle più recenti di piena età storica fino all'età imperiale romana, sulle alture parallele a quella della città della Banditaccia. La Banditaccia si chiama così perché in seguito al bando, cioè il signore del paese, mandava in giro un cavaliere con la tromba e una specie di lettera a dire che chiunque volesse pascolare in quelle terre il proprio bestiame lo poteva fare, e in seguito al bando quelle cose, quei terreni si chiamavano bandite, bandito o brigante, deriva appunto da bando, cioè se qualcuno veniva preso in fragrante ed era ricercato, era messo al bando, cioè gli mettevano pure una taglia sopra a chi la ciuffava e chi lo consegnava alla giustizia, e quando veniva preso non facevano come oggi, in tempi melleggiatri e più feroci i ladri si appiccavano alle croci, in tempi meno feroci e più leggiati si appiccano le croci in petto ai ladri, cioè li fanno cavalieri. Prima invece, quando venivano presi, in 4 e 48 gli tagliavano la testa, gli davano una sfumicata, una brustolita in modo che non puzzasse, la issavano sopra i pali, questi pali messi in piazza sopra i ponti o nelle vie principali, in modo che insegnasse alla gente di rispettare la vita e la roba altrui. Della banditaccia a nord-ovest e di monte Abbadone o Abatone, nome storpiato in abetone, difatti, in una carta che sta pure nel museo nostro di arte etrusca di Cerveteri, c'è sta appunto la carta che è chiamata Monte degli Abeti o Monte Abetone, e Virgilio appunto lo chiama e dice vino appo il suo fiume di un sacco bosco antiche canne d'ombrose abeti, nome storpiato in Abbadone o Abedone, con tombe a camera scavate nella roccia o costruite a tumulo. Il territorio della città-stato, cioè ogni città etrusca non era collegata tramite leggi generali tra città etrusca e città etrusca, ma faceva per conto suo. Nel periodo della sua massima ampiezza si estendeva grosso modo tra il mare a ovest, i monti della nostra Tolfa e i monti Sabatini o di Bracciano a nord, il lago di Bracciano, Sabatino a est e la bassa valle del Tevere a sud, confinante coi territori di Tarquinia e divisa dal territorio di Tarquinio dal fiume Mignone e con quello di Veglio dal fiume Arrone, e Arrone sarebbe il fiume emissario, cioè che porta via le acque dal lago di Bracciano, territorio di Veglio e di Roma, e comprendendo sul mare i porti, gli scali commerciali e militari di Alzio, oggi palazziale, palo vuol dire palude, deriva da palude, Pirgi, Santa Severa, il più grande porto di allora, da cui partivano le legioni per l'Africa, per la Spagna, per la Sardegna, eccetera. E Punico, Santa Marinella, Punico deriva appunto da cartaginese, chiamate appunto Puni, perché a un certo punto gli Etruschi di Cere si allearono coi cartaginesi sia per combattere i pirati greci, sia per sfruttare le miniere di ferro di Tolfa e di Cerveteri, e li lavoravano appunto i Puni. I cartaginesi forse c'avevano il monopolio e la lavorazione di questo ferro nel territorio di Santa Marinella, che prima si chiamava Punicum. E nell'entroterra numerosi piccoli centri, soprattutto per il lago di Bracciano e i monti della Tolpa. L'esplorazione archeologica di Cerveteri, presa all'avvio nella prima metà dell'Ottocento con le prime importanti scoperte delle tombe che furono dette degli scudi e delle sedie alla banditaccia, 1834, quella di Tollogna e della sedia al monte Abatone, 1835, e della ricchissima Ricolini Galassi a Zoppo nell'aprile del 1836, e le suppellettere della tomba Ricolini Galassi con l'ane d'oro, bracciale eccetera, si conservano fortunatamente nel museo gregoriano, cioè una parte dei musei vaticani a Roma. Lo scheletro dell'Etrusco imprigionava ancora tra le dita scarnite della mano una moneta di bronzo. Cosa vuoi che ti compri, Etrusco, con questa moneta? Altri 2500 anni di pace, rispose lo scheletro e si girò sopra un fianco. Matiglia ha gli occhi tanto azzurri che si diverte a contraddire al cielo. Matiglia dimentica di essere etrusca. Ogni giorno risuscita tra la sua gente e la gente la crede vera. Matiglia ogni sera riprende il suo posto di figura in un Achilles di Bucchero, dice Francesco Ruspoli.